adesso però lasciamo.
Sono tutti temi che richiedono un seminario, ma questo è tipico nel corso. Dunque, allora, ma sugli autori, riferimenti culturali, i maestri, le esperimenti, insomma. Allora, come dicevo prima, io intanto leggo un modo particolare di leggere, che è quello dispendiosissimo di tempo, di energie, che è quello che posso leggere un libro solo per me. I libri sono degli incontri per me, non leggo per informazione. Leggo quando libri che sono che incontrano, no, il mio percorso di pensiero, di ricerca, le mie domande in sostanza. E quindi la lettura diventa davvero questo corpo a corpo profondo, anche con un testo solo. Per dire, io di Nietzsche ho letto due testi, però li ho letti per 20 anni, insomma, li ho riletti a più riprese. Il Così parlò Zarathustra, che occupa un capitolo del mio libro Come nasce il sogno d'amore, ecco, e io l'ho letto a più riprese nella mia vita, e così Michel Stetter, La persuasione e la retorica. No, solo quelli, dica Peter, suicida, ecco, io non ho evidentemente una passione per i giovani suicidi, e anche lì le ragioni profonde ci sono, ma non se ne è più caso di dirlo. Però ecco, sono delle personaggi maschili, figure maschili, che hanno consumato in un breve tempo di vita, in una breve scrittura, degli interrogativi essenziali dell'umano, no? Nel caso di Michel Stetter, che è stato, ecco, per me, sì, tu hai nominato Hillman, Freud, Michel Stetter è stato, quanto Freud, nonostante che Michel Stetter abbia scritto, ripeto, un libro solo, è stata una delle mie letture più formative, nel senso che è una, la persuasione alla retorica è una tesi di laurea, dove il tema centrale è la dipendenza filiale, il fatto dell'autonomia e la dipendenza. Cosa vuol dire costruire la propria autonomia come singolo, no? Quindi a sopportare la solitudine del singolo, l'autonomia da questi legami che stringono, no? Ad anello, che si stringono ad anello intorno alle vite anche di un adulto. Michel Stetter ragiona sul fatto che nell'allontanarsi in questo allontanamento dalla famiglia insorgono continuamente la nostalgia e il desiderio, no, del ritorno, e nel medesimo tempo l'angoscia del ritorno, perché il ritorno è questo abbraccio mortale che soffoca, impedisce la vita. Cioè il difficile processo dell'individuazione, se individuazione vuol dire riconoscere la solitudine del singolo. La solitudine non è l'isolamento, la solitudine è pensare che la singolarità, cioè il vivere per sé, la capacità del vivere per sé, no? La capacità, come dire, di sciogliere questo legame originario che tende a costruire sempre la felicità nell'unione, nella fusione con l'altro, cioè l'eredità che ci portiamo dall'infanzia, dalla vicenda prenatale, direi proprio, no? Dall'essere stati tutt'uno con l'altro, e dal fatto che questo legame di fusione con l'altro continua nell'età adulta, nel momento in cui si acquista il ruolo della donna come ruolo materno, questa continuità del cordone ombelicale. Questo io credo sia un problema chiave rispetto a che cos'è la costruzione dell'individuo, il processo di individuazione. Comunque dicevo, io ho poche letture, pochi autori, e di quegli autori spesso quasi solo uno o due testi, su cui però, che sono quelli che hanno incrociato, cioè c'è un legame molto stretto tra le mie letture e le domande che vengono dal mio percorso di vita e di pensiero. Io ho soprattutto letto testi di uomini. La mia formazione è legata a pochi testi e scritture di uomini, ma scritture particolari, come dicevo prima. Beh, ho avuto un professore di filosofia al liceo, che era un straordinario filosofo, capitato, era valdese, aveva anche un'altissima spiritualità religiosa, e che ha influenzato, era un serliano, dei primi serliani in Italia, poi morto a 40 anni per problemi di reni, insomma una figura che ha avuto sulla mia informazione di pensiero una grande influenza. Negli anni nel 68, 68 in avanti, molto ha influito su di me, sulla mia formazione, il pensiero di Elio Facchinelli, di cui lo psicanalista Elio Facchinelli, che è stato anche un protagonista della storia politica di quegli anni, proprio per questa formazione che toccava, metteva al centro il problema del dualismo, l'uscita insomma dalla dualità, quella che ha diviso appunto corpo, pensiero, natura, con l'individuo e la società. Facchinelli ha impostato una riflessione che mirava a cogliere i nessi tra natura e cultura, tra individuo e società, l'uscita dal dualismo che ha contrapposto la psicanalisi come scienza che riguarda solo la vita personale, il marxismo, allora era il pensiero dominante, che riguarda solo la società. Ecco, Facchinelli ha accolto nell'analisi della dissidenza giovanile del 68 invece il fatto che lì nasceva, diciamo, si imponeva sulla vita pubblica un soggetto nuovo che non era legato ai rapporti di produzione. No? Si cominciava a ragionare sul fatto che le domande nascevano una nuova idea di politica, nel momento in cui si riconosceva che vita personale, sfera privata e sfera pubblica erano da sempre intersecate. Ecco, quindi un pensiero originalissimo, io sono contenta sono riuscita, ripeto, sono testardamente legata agli anni 70 e intendo riportare allo scoperto, alla luce, far circolare tutti i materiali di quegli anni, di quei movimenti. Curo una collana, si chiama Letture d'archivio, che riguarda invece i testi del femminismo degli anni 70, sono già usciti 5 volumi, quasi tutti di materiale documentario, quindi di tutte le cose che allora i convegni, i documenti, persino i volantini, tutto quello che ha prodotto il femminismo negli anni 70. Sono contenta, dicevo, di poter curare, perché ho curato, sto curando per la Bollate e Boringhieri l'opera omnia di Elio Facchinelli e i suoi libri, i suoi scritti giornalistici, ma soprattutto appunto questi suoi 5 libri che descrivono un percorso singolarissimo di un pensiero, ripeto, che si colloca nell'intersezione, nei nessi, alla ricerca dei nessi laddove noi abbiamo ereditato una cultura dualistica, no? Che tende continuamente a contrapporre una sfera là. Quindi uscirà a ottobre e uscirà anche la rivista L'Erbavoglio, che è stata in stampa anastatica, quindi viene restituita tale quale. Quindi ci sono molto contenta, spero che sia di buon augurio per la rinascita di un qualche movimento, ecco, di questo tipo. Il fatto delle donne, ecco, sulla scrittura, perché la scrittura maschile? E Troi in particolare al centro io sono tornata su alcuni, non tutto, ma insomma alcuni scritti di Troi, ho ripercorsi all'infinito. E uno dei miei primi scritti è Dora Freud e la violenza sul caso Dora, una delle prime riletture, anche lì fatta in modo diciamo gli eruditi, i colti direbbero, l'accademico direbbe in modo selvaggio, nel senso che io non conoscevo poco nel. Ero giovanissimo, mi conoscevo poco di Freud, ma sulla base della riflessione che venivamo facendo nel femminismo, io ho preso in mano questo testo che evidentemente toccava degli aspetti miei, della mia esperienza, e l'ho riletto senza aver letto tutto Freud, senza, come dire, avere tutta la cornice che appunto si dovrebbe scientificamente aver conosciuto prima di affrontare il testo di Freud. E così ho fatto con altri testi di Freud. Uno dei testi che ho attraversato di più è Il disagio della civiltà, che è un testo fondamentale a mio avviso proprio per questa estensione della problematica dell'individuo, no? Portata invece sulle relazioni sociali, laddove per esempio molto, viene allo scoperto questo legame, dicevo, questa parentela, no? Parentela insospettabile tra amore e violenza, tra eros e morte. E anche se Freud non arriva a raccogliere appunto questo innesto di amore e violenza, in questo prolungamento nella vita adulta dell'amore nella sua forma originaria, Freud attribuisce, pensa che siano due pulsioni elementari che vengono poi dal sottratto biologico degli umani. Io penso che vada ricostruito, per dire che la mia lettura di questi autori è sempre stata, da un lato, con questa visione profonda, nel senso che mi sono ritrovata nel pensiero maschile di alcuni pensatori, ovviamente, e quelli che sono andati più vicini ai temi dell'origine, no? I temi del rapporto tra i sessi, i temi del corpo. Mi sono ritrovata perché? Perché io penso che la visione del mondo che abbiamo ereditato, interiorizzato, è una, no? È vero che c'è dentro il maschile e il femminile, no? Nella cultura, ma come dire, il neutro trasmette semplicemente l'idea che il maschile è l'umano, no? Cioè il maschile si è posto come neutro. No, perché ha pensato che l'umano pieno si realizza solo nel maschile. Il fatto che noi abbiamo ereditato dalla cultura le differenze maschile e femminile, le differenze che poi sono diventate uomini, sono costruite da un unico soggetto, cioè è un pensiero unico quello che ha definito cos'era il maschile e il femminile. In questo senso io sono critica rispetto all'essenzialismo che tende a dire ma le donne avevano già dall'inizio una loro cultura, anche alcune dicono che è esistita prima una società matriarcale, che aveva già che poi era portatrice di pace eccetera eccetera, ma molto chissà poi quando prima, cioè mentalmente prima, ecco, cioè misticamente prima, ma nel senso che quel prima per l'uomo che guarda, l'uomo guarda la storia con l'occhio del figlio, il prima per un figlio è il corpo che gli sta alle spalle da cui è nato, quindi anche nelle ricostruzioni di Bosbachofen, Michelet, no? Anche gli adoratori delle madri sono i più pericolosi, no? Bisogna temere gli adoratori del femminile e delle madri, perché quelli hanno un palcato, hanno non fatto un monumento praticamente alla madre come, no? Come all'aspetto eterno, immobile della figura femminile, materna del potere, salvo che poi anche Bosbachofen dice sì, prima viene la madre, poi ma chi ne viene dopo, ma quando viene riconosce subito che è lui il primo, cioè riconosce la sua superiorità e si capovolge il cerchio, nel senso che quello che è il figlio diventa il padre, quello che è il generato diventa il generatore, diciamo, storie che conosciamo. Allora cioè è sempre un genero figlio che poi diventa un padrone, diventa diventa come esempio poi il suo dominio su quel corpo che l'ha generato. Ecco, allora dicevo però riconoscere, ecco perché ho letto e leggo con passione i libri di alcuni, non di tutto ovviamente, perché ritrovo una visione del mondo che io ho interiorizzato, no? Ed è su questo, cioè riconosco anche il fascino che hanno questi pensatori. Sento Freud, e Freud è stato letto dal femminismo secondo me in modo superficialissimo come il padre, l'immagine del patriarca, solo perché sempre questa frase che viene citata, perché Freud dice che le donne hanno l'invidia del pene, no? Questa non gliel'hanno perdonata, ma è vero, come si può non invidiare, no? Adesso Freud la mette in chiave, no? Un po' biologica, ma insomma non è il problema dell'organo genitale maschile, è quello che ha significato, no? Il dominio storico maschile, che possa essere invidiato chi sulla scena pubblica in qualche modo costruito opere grandiose, anche distrutte, ma anche costruito opere grandiose, insomma, per dire, è stato molto banalizzato la lettura di Primo Freud. Io leggo gli autori, li leggo anche in controluce, cioè leggo anche quello che dicono tra le righe. Freud è figlio, Freud è l'Edipo, insomma, non è un caso che ha poi teorizzato il mito, no, di Edipo, perché Freud è figlio innanzitutto, prima che padre è figlio, cioè questo legame con l'origine, questo andare, Freud nella parte iniziale gli scritti sono straordinari, delle straordinarie scritture di esperienza, tutti gli scritti di Freud, prima diciamo che elaborasse in un modo prima di questa architettura un po' più teorica, ma gli scritti, gli studi sull'isteria, i primi studi sull'isteria, i casi di isteria, le lettere a Fliske, che è il momento della sua autoanalisi nel rapporto con l'amico, no, che diventa un rapporto transferale, in cui la scoperta, l'interpretazione dei sogni fatta avendo sé come bussola, cioè avendo se stesso come oggetto di osservazione. Freud ha fatto un lavoro che è appunto quello che il femminismo poi ha fatto su di sé, no, di autocoscienza e di pratica dell'incontro. Quindi Freud è quello che apre, cioè apre partendo proprio dalla sessualità femminile, riscoprendo il femminile dentro di sé. Quindi c'è tutto questo percorso. La nascita della psicanalisi è il viaggio più straordinario di un comincio, di un avventuriero dell'anima. Ora, vedere dietro al padre, la figura del patriarca, la figura di un figlio, la nostalgia, quando Freud dice che la vagina, cioè, tende a vedere questo ritorno nel coito, nell'accoppiamento, il ritorno al ventre materno, tutta la nostalgia dell'origine, insomma c'è il sogno del figlio dietro all'immagine del patriarca. Allora io credo, questo dicevo, la complessità, cioè io ci terrei anche nella mia, nel mio impegno, ci ho sempre tenuto nel mio impegno femminista a tenere insieme la complessità, anche se la complessità non permette di entrare nella politica, come dire, ad armi in modo armato, no? Sempre noi, voi, eccetera. Io penso che l'uomo, sì, gli uomini dovrebbero aiutarci in questo interrogativo su di sé. E oggi cominciano a esserci gruppi di uomini, questa è l'associazione maschile plurale, è un'associazione che c'è ormai in tante città, e sono uomini che si interrogano appunto sulla maschilità. E allora, lavorando insieme, io mi ritrovo spesso anche con loro, ci si accorge che in realtà quello che noi abbiamo intuito, perché abbiamo intuito tanto della psicologia maschile, tanto, no, della storia maschile, perché l'abbiamo interiorizzata come donne questa visione del mondo. L'autrice, l'unica che ho attraversato per anni ancora, è rimasta un punto fermo della mia esperienza, della mia formazione, è Sibilla Lerab, paradossalmente. Una donna che come letterata non è effettivamente una grande letterata, poetessa pessima, ma ha lasciato questa straordinaria un'autoanalisi. Tutti i suoi libri sono libri neanche autobiografici, sono autoanalitici. E sul tema dell'amore, del sogno d'amore, questa rincorsa continua del sogno di fusione con l'altro, no? Poi continuamente la delusione, il bisogno di ritornare a sé, del passare, il fastidioso obbligo di vivere, questa costruzione faticosa di un'individualità femminile che dopo aver rifiutato la maternità, anzi Sibilla Lerano lascia il figlio piccolissimo, perché allora non poteva, l'affidamento viene dato al padre nel momento in cui Lerano si separa, no, dal marito, il figlio piccolissimo viene dato al padre, e la Lerano sceglie questo percorso suo di donna, ma continua a interrogare il rapporto tra la donna e la madre, no? Porta la sua maternità anche all'interno del rapporto d'amore, nel momento di questa fusione, questo sogno di unità dove c'è molto della vicenda originaria. No, l'ultimo amante della Lerano, giovane, aveva 20 anni, la Lerano aveva 20 anni, la Lerano già 60, era un figlio di fatti. Quindi tutto, diciamo, un percorso che per me è stato lo svelamento profondo di che cos'è il sogno d'amore, no? Questa eredità, questo sogno che ci portiamo dietro dall'infanzia, per cui la felicità massima, come dice Freud, è sempre quella originaria. L'essenza di Eros è di fare di due uno, ma fare di due uno è un disastro, no? Sappiamo, credo tutti per esperienza, che questo assorbimento, questo sogno, no, di fare tutto uno con l'altro, è violazione dell'individualità dell'uno e dell'altro, e crea soprattutto delle forti, come dire, delle angosce molto forti, angosce di inglobamento, paura di riassorbimento in quel corpo materno. Quindi tutta la vicenda dell'amore io l'ho trovata, rileggendo a più riprese Sibilla Lerano, sempre, ripeto, per frammenti, come dice lei, frammenti di lucida intuizione. Ecco, per cui sono, è un modo particolare che io ho di accostarmi te. Vabbè, come vedete, su ogni domanda sono un po' imbarazzata. Vabbè, Irma lo lasciamo stare, non mi piace, ecco, dico subito, non amo molto tutta la teorizzazione junghiana, perché trae molto l'inganno. Perché con questa idea che tutti siamo maschile e femminile, poi guarda caso, quando uno si realizza intero è sempre un uomo, no? Cioè l'androgino è sempre un uomo che ha integrato la parte femminile, no? Infatti c'è Paolo Mantegazza, c'è una bellissima frammento. Paolo Mantegazza è un altro di questi intellettuali italiani che ha avuto a fine 800 e inizio 900 un grandissimo successo, sociologo, psicologo, insomma, era uno di quelli, un alberoni d'epoca, ma insomma di più, con delle intuizioni, e soprattutto gli intellettuali non lo vogliono sentire nominare. Invece Paolo Mantegazza è tutto quello che si può dire, pensare degli stereotipi del maschile e femminile, cioè applica questa idea della complementarietà del maschile e femminile a tutto, ai fiori, cioè vede il maschile e femminile dovunque, e quindi dà un'idea, a mio avviso, illuminante di quanto questa stereotipi, no, che vogliono la complementarietà, no, maschile e femminile come complementari, che poi vanno alla riunificazione e così via. Dicevo, nello junghismo c'è questa idea dell'androgino, dell'interesse dell'individuo, che però mi interessa che sempre si va a costruire sul maschio, cioè il maschio che deve portare a sé, no, l'elemento del femminile. Le donne sono un integratore, no? Devono semplicemente alimentare, aggiungo spesso, perché questa funzione femminile è sempre quella. Ancora oggi alle donne si chiede di essere questa risorsa di umanità, di vita, no? La civiltà sterile dell'uomo si deve sempre tenere questa riserva a lato, no? Che serve appunto un integratore.
E no, niente, quindi sugli autori, parlato, che altrimenti non riesco più a dire niente, sul resto, beh, l'altro interrogativo, cioè, è quello che poi anche uno dei temi su cui ho lavorato di più dal 2000 in avanti, anche quando ho ripreso un impegno politico più diretto vuol dire per me, che insomma io dopo gli anni che tanto ho lavorato quasi esclusivamente insieme con altre donne, con riviste, associazioni di donne, cioè portando avanti questo approfondimento delle tematiche del rapporto uomo-donna, ma attraverso un lavoro collettivo con le donne. La politica, nel senso le istituzioni della politica, erano un po' perché sono lontane un po' dalla mia formazione, no? Io mi sono, come dicevo prima, avvicinata alla politica dei movimenti, ma non a quella istituzionale, che mi resta piuttosto strana. Ci ho messo molto a capire cos'è lo Stato, cosa sono le leggi, cosa sono i diritti, ci ho messo un po', forse questa origine contadina mi trattiene sempre al di qua, no? Le formazioni storiche, comunque siamo tra le origini, ma io ho ripreso nel 2000, mi è venuto di nuovo il desiderio di un corpo a corpo ravvicinato con la politica, le istituzioni tra politiche e quindi politica di uomini e di donne ovviamente. E naturalmente il quadro che abbiamo davanti da molto tempo a questa parte è quello di una crisi della politica, delle istituzioni, della politica organizzata, delle sue istituzioni, cioè appunto questo avanzare dell'antipolitica, come la chiamo, l'antipolitica. Allora io vedo in questo discorso che fa spesso poi la sinistra, perché la crisi della politica è crisi della politica della sinistra, che ha portato avanti come filone nella sua tradizione, da un lato il marxismo, quindi l'ancoramento al discorso dei rapporti di produzione, il discorso di classe, dall'altro lato l'illuminismo, no? Cioè una ragione che separate e così via. Allora dicevo, è la crisi della politica, soprattutto crisi della sinistra e di una politica che ha separato così nettamente la sfera personale dalla sfera pubblica. La Rossana Rossanda, a cui voglio molto bene, ma con cui battibecchiavo da 20-30 anni, dagli anni 60 io le scrivo, ogni volta che leggevo il suo articolo io entravo in un furore e le scrivevo una lettera cattivissima. Poi ci siamo conosciute, abbiamo continuato, ci vogliamo molto bene, ma continuiamo a discutere su questo. E Rossana intuì, per esempio, la portata rivoluzionaria del femminismo. Il femminismo ha portato alla luce quello che noi, il tema le acque insondate della persona, no? Cioè queste acque profonde, questi territori lontani dalla storia, la grande scommessa, ma lei voleva poi che noi, scoperta quest'area, no? Questa tematica, la portassimo nella vita pubblica, sconvolgendo immediatamente tutto l'aspetto, salvo poi a riunirci nella grande unità di classe, cioè poi dovevamo arrivare alla lotta di classe, perché il punto era quello, no? Dovevamo arricchire insomma un po' la lotta di classe. Allora invece no, perché io penso che l'antipolitica dice semplicemente che le politiche della destra hanno sempre pescato ampiamente, no? Le politiche populiste, la demagogia, il razzismo, no? Tutto quello che noi individuiamo come un connotato storico delle politiche di destra ha una familiarità estrema con le viscere, le usa, ma appunto usa le viscere, no? Non ha bisogno di elaborarle, le usa e basta, usa il pregiudizio antico per cui il diverso è sempre un nemico. Ma appunto noi diciamo il primo diverso su cui l'uomo si è accanito è il corpo femminile diverso, quindi il primo razzismo, se vogliamo, è quello con cui che darebbe, anzi io penso che oggi parlare di sessismo, cioè analizzare a fondo il rapporto tra i sessi e vedere che cos'ha in comune col razzismo, oggi queste questioni sono tutte allo scoperto. Ecco, allora io penso che noi abbiamo molto il femminismo, l'eredità di questi movimenti che sovvertivano l'idea della politica, perché interrogavano la politica a partire dal suo atto fondativo, che è quello di questa contrapposizione, separazione, non solo tra i destini del maschio e della femmina, ma anche tra corpo e pensiero, no? Tra le viscere e la testa, il corpo e la testa. Quindi questi movimenti hanno oggi molto da dire. No, il guaio è che la sinistra non ascolta, la sinistra, dico sì, per dire quella cultura, un po', credo facciamo riferimento a tutti, non ascolta. Io da 4-5 anni scrivo su Liberazione, che è il giornale quotidiano di Rifondazione Comunista, non sono legata al partito, però nel momento in cui il giornale si è aperto
alle problematiche della sessualità, del rapporto uomo-donna, delle culture diverse, ho cominciato a scrivere. Non 4 anni, 5 anni, non ho avuto un segno che dall'altra parte ci sia un minimo ascolto. Sì, raccolgono qualche parolina, questioni di genere. Poi io dico, dite almeno rapporto uomo-donna, perché questioni di genere sarebbe un tema scolastico, no? Dite uomo-donna così ci capiamo meglio. Ma più di una parolina non viene raccolto. Ma quindi, oh, io ripeto, su questo il mio ottimismo è che la cultura, non, quando la sinistra dice dobbiamo riscoprire i valori, no? I valori laici, eccetera, in realtà dice semplicemente che ha una storia che non riconosce, perché questa, come questo ripensamento della politica, no? Che riguarda la persona, il rapporto uomo-donna, cioè l'individuo, no? La storia dell'individuo, e quindi le vicende essenziali, cioè oggi la nascita, la morte, la malattia, sono i temi su cui intervengono pesantemente i massimi poteri pubblici, no? Le biotecnologie, il problema dello Stato, la Chiesa, cioè oggi si legifera, no? Sul corpo, sulla nascita, sulla morte, eccetera. Però oggi queste esperienze è come se, appunto, la sinistra le riconduce a questioni etiche, no? Mentre intorno ai corpi, e soprattutto intorno a queste vicende essenziali, si è giocata una partita che ha a che fare col dominio, che ha a che fare con la violenza. Ecco, l'incapacità oggi di assumere da parte di una certa cultura che ha avuto questo stampo un po' economicistico, un po' illuministico, di raccogliere un cambiamento di cultura e di politica che c'è già nella storia della sinistra, ripeto, c'è nella storia di questi movimenti. Basta andarsene a leggere però questi documenti e questi libri. Quindi la mia fiducia sta nel fatto che noi oggi possiamo contrastare l'antipolitica, non rinnalzando una ragione che non vuole toccare le viscere, non sono viscere, sono il discorso dei paradigmi. Non esiste, come dire, la ragione ha assunto storicamente un certo paradigma, ma come dire, ragioni profonde stanno, se noi ragioniamo sulle vite personali, sul corpo e sulla sessualità, troviamo altre ragioni, no? Quindi è quel paradigma che va messo in discussione, cioè va messo in discussione un dualismo che, ripeto, applichiamo ormai in modo automatico, sempre, no? Per cui se diciamo una cosa pensiamo che se una donna fa una ragiona per il maschile, no? Se invece scopri il latte per il femminile, ma insomma, sono degli stereotipi tremendi, però se li portiamo dietro, c'è poco da fare.
Famose donne con le palle.
Appunto, donne con le palle. Ecco, nella sul desiderio di felicità, ecco, la fragilità, la potenza, eccetera. Certo, è vero, io lo credo aver detto che, cioè, la mia idea è che si debba riuscire a decantare la differenza, non a marcare, cioè era importante per il femminismo dire, mettere in discussione l'io neutro, no? Cioè il fatto che il pensiero maschile sia pensato come l'umano nella sua interezza. Era importante dire che le donne hanno vissuto una storia diversa, importante quindi ricostruire le differenze, ma ricostruirle non per rimpalcarle, ma per dire guardate che questa è la costruzione maschile, cioè è l'uomo che ha collocato la donna e l'ha fissata nel ruolo di madre, poi se le donne l'abbiano usata, no, come propria identità, ma questo si capisce, sono millenni di quella collocazione nell'interno delle famiglie. Certo che hanno dato le donne anche un sapere relazionale, no? Quando Virginia Woolf scrive questi interni di famiglia, no? Lei scrive le stanze di soggiorno, chi le aveva, perché noi le stanze di soggiorno non le avevamo in campagna, ma nelle stanze di soggiorno Virginia Woolf dice lì al centro della casa c'è la donna, no? Non è neanche un individuo, lei dice quasi una superficie estesa, è la cattedrale dell'infanzia, è il centro di tutto e tutti la attraversano, no? In questa stanza di soggiorno passano tutte le relazioni umane. E certo che uno si fa una capacità relazionale. Mia madre aveva la prima elementare, ma aveva un sapere profondissimo dei rapporti tra le persone. Allora questo va riconosciuto, però bisogna anche dire che quel confinamento nelle case, quell'occhio alle relazioni, no, spesso è stato la ragione anche di una morte di sé del femminile. Le donne lì hanno creduto di poter trarre, hanno dovuto forzatamente trarre da lì, dal lavoro di cura, tutta la loro soddisfazione, la loro realizzazione. Di fatto, no, dice che tra le ramo sono come sono come degli animaletti che sono cresciuti all'ombra delle rocce, cioè sono rimasti sempre senza l'aria. Cioè le donne, il fatto di essere tagliate fuori
dalle strade del mondo, non è di poco conto, no? Il fatto di potersi muovere con libertà nelle città, il fatto di respirare l'aria, il fatto di aprire questa stanza chiusa, che è quella dove è stato confinato, questo vuol dire avere per le donne delle potenzialità che non hanno conosciuto, no? La possibilità, la capacità creativa di altre creazioni che non sono per di far figli. Ecco, è questa esperienza che a molte donne è mancata e manca tuttora, no? E che le donne non si concedono con fatica perché lo sentono il tempo per sé. Ritagliare un tempo per sé alle donne, soprattutto che hanno figli e famiglie, è dolorosissimo. No, c'è sempre una colpevolizzazione profonda, anche laddove gli uomini cominciano a occuparsi finalmente. Ecco, io poi penso che sì che siamo fragili e potenti uomini, è chiaro, la fragilità e la potenza appartiene alla persona. È anche vero che storicamente, come dire, la potenza, come dire, si sono stabiliti anche dei ruoli, dei rapporti di potere, non è così insignificante, no, avere la possibilità di esprimersi e realizzarsi nella sfera pubblica, no, o essere tagliati fuori, non è la stessa cosa. Comunque, dicevo, io penso che le differenze vadano decantate. Decantate vuol dire che io penso che anche gli uomini, per esempio, ne traggono grande vantaggio dall'avere una maggior familiarità con i corpi, il corpo del bambino, il corpo del malato. Io sono stata anni in ospedale vicino a mia madre, erano sempre donne che assistevano, no? Allora, il fatto della familiarità col corpo è qualcosa che cambia anche la psicologia maschile, no? Io penso che sia molto importante che questo figlio, no? Quando c'è sempre questo mito che, come dire, il figlio lo genera il corpo femminile, il primo corpo mondo, no? Il corpo femminile, dopodiché il gesto di Ettore, il padre, prende il bambino e lo solleva in alto, che è poi il gesto con cui si inaugura una genealogia maschile, che sa che dare il nome. Io penso che invece di sollevarlo in alto, va messo sul tavolo e va pulito, lavato il bambino, ma non sollevato in alto. Ecco, io spesso che il gesto del padre sia quello che fanno da millenni le madri, no? Cioè pulire, li voglio negli asili nido, ecco, una pari opportunità, lavorare per gli uomini negli asili nido. È da lì che cominciano a decantarsi le diversità. Se vogliamo arrivare a essere delle persone, no, dove quello che conta non è, appunto, tu sei maschio, sono femmina, io faccio certe cose, tu altre, ma siamo delle persone, abbiamo tutti la capacità di curare un bambino e un anziano. Abbiamo tutti la capacità di produrre musica, arte, politica, eccetera. Ecco, allora però per arrivare a questo occorre, è vero, anche andare contro, mettere in discussione alcuni attaccamenti identitari femminili. Però questo delle ragazze che esibiscono la maternità. Certo, anche a me dispiace molto questo, no? Dispiace molto perché vuol dire anche che c'è tanta parte di pensiero di donne non ha lasciato dei grandi segni, ma vuol dire anche però che ancora altre strade per le donne per avere un riconoscimento di sé sono sbarrate. Io guardo convegni, dibattiti televisivi, ma ogni tanto c'è una donna, ma sono quasi sempre di soli uomini. Ormai i seminari, anche quelli della più illuminata intellettualità di sinistra, sono tutti uomini. Mettono una donna per dire c'è anche una donna, che spesso è una che non sa di essere tale, no? Cioè, non ha neanche la consapevolezza di essere tale, cioè prendono una donna che ragiona al neutro. No, non chiamano, sono della mia generazione, noi pubblichiamo libri, abbiamo fatto riviste, no? Eppure nessuna di noi è entrata nell'ambito di chi fa opinione. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ancora si fa difficoltà a riconoscere non tanto dei diritti, quello è più facile, quasi quasi, riconoscere dei diritti alle donne, è più facile. Quello che è difficile è riconoscere che le donne hanno pensiero, responsabilità morale, che possono essere nei luoghi decisionali della vita pubblica. Questo è difficile da riconoscere. Chi muove il pensiero, ci sono ancora gli uomini, purtroppo lo muovono male anche, no? L'altra, quindi il discorso della differenza, credo di aver un po' risposto. Io sono critica sull'essenzialismo. Penso che parlare invece di dualismo sessuale vuol dire parlare di tutte le dualità, corpo, mente, natura, cultura, e con questo che vuol dire che attraverso la problematica del femminismo noi interroghiamo la cultura maschile, tiriamo in causa direttamente. Se invece il pensiero della differenza, in fondo ha lasciato tutto sommato gli uomini abbastanza liberi, no? Qualcuno diceva, ma se siete differenti, va bene, fatevi i fatti vostri, fatevi i vostri percorsi, no? Quindi il pensiero della differenza ha creato delle vie parallele, no? Dove si costruisce, si lavora con le donne, si leggono i libri delle donne, tutto al femminile, eccetera, però non hai più dialetti, non c'è più
neanche questo conflitto. Penso che il conflitto sia una vitalità, il conflitto non è la guerra. No, tenere aperti i conflitti in tutti i luoghi, dal privato al pubblico, vuol dire davvero avere una relazione uomo-donna. Cioè senza conflitto, questa la falsa pacificazione non ci credo. E non credo neanche al fatto che non è capitato in molte coppie, anche di femministe, eccetera, che ognuno si fa le proprie strade, allora la femminista va alle riunioni del femminismo, gli uomini vanno alle loro riunioni politiche. Io non, neanche questo mi sta bene, perché penso che questo non porta a nessun cambiamento. Ecco, le vie parallele, ecco, non sono quelle che io penso che siano utili, eccetera. Ecco, l'altro sulla scrittura e il gospel, ecco, questo è un altro problema enorme. Ecco, io penso che questo, come dire, il fatto che su queste, tutte queste problematiche che hanno a che fare appunto con la vita intima, le persone, i corpi così, il fatto che oggi sia predominante il discorso pubblico io intendo, quello delle scienze, delle tecnologie, delle biotecnologie. No, per esempio, la discussione sulla legge 40 era terrificante anche dal punto di vista del linguaggio, del modo con cui si parlava, lì si stava parlando della maternità. Voglio capire chi ha riconosciuto lì un'esperienza di maternità. Io mi sono andato a studiare un po' di quelle terminologie, no? Le cellule, gli ovuli, lo zigoto, insomma. Alla fine parlavamo tutte un linguaggio che era quello scientifico, che era quello delle biotecnologie. Non parlavamo più dell'esperienza della maternità. Cioè il rischio oggi qual è? Che su questa materia dell'umano poi, no? Così di una materia che riguarda l'esperienza di tutti, ne parla, come dire, fa soggetto di un discorso, di un linguaggio pubblico che rende, come dire, allontana dall'esperienza, cioè quasi non ci riconosciamo più, no? Il rischio è che tutto il privato, tutta la vita della persona, dell'umano venga assorbita da questi linguaggi che ce li rimandano in un modo irriconoscibile, alienato, deformato. No, la vita privata raccontata in televisione dal Grande Fratello fa spavento davvero. È anche vero che molti, soprattutto anche i ragazzi più giovani, non solo, si aggrappano a questo, perché la fame di conoscenza di sé c'è, è enorme. La scuola non risponde spesso a questo, la famiglia neppure, quindi questi ragazzi si incollano alla trasmissione come quella Amici, no? Oppure Grande Filippi, cioè, perché sempre si spera di tirar fuori da lì qualche lume in più, no? Per capirsi, per capire gli altri. Cioè. Quindi questo è un problema serio. C'è questo bellissimo libro di Barbara Duden, che è una studiosa tedesca, una storica del corpo, che si chiama il corpo femminile come luogo pubblico. Ecco, Barbara Duden descrive proprio questa espropriazione che oggi avviene delle esperienze, di esperienze chiave, per esempio come la maternità, no? Essere sottoposti a questi controlli continui, questa visualizzazione continua, no? Di quello che avviene anche nel processo della gravidanza, questo porta a un certo punto le donne a quasi ad esternare, non avere più una percezione di sé del proprio corpo. Quindi è chiaro, io credo, insisto molto sulla scrittura di esperienza, e perché c'è ancora, grazie a Dio, un residuo enorme di vita e di esperienza che si può comunicare attraverso queste scritture particolari che sono le scritture di esperienza. Ho fatto molti laboratori con studenti, con insegnanti, gruppi di persone che mi chiamavano anche 2-3 giorni insieme lavorando sulla scrittura di esperienza, escono. Come si riesce a dire attraverso la scrittura qualcosa di sé che magari non si è riusciti a dire, no, in tanti anni di vita, quindi è anche un effetto liberatorio. Quindi la mia risposta è che bisogna riappropriarsi, prima ancora che della scrittura, dell'esperienza, cioè tornare a riflettere sul sé, no? Anche qui Azor Rosa ha una bella immagine, dice bisogna distanziare questo linguaggio rutilante dell'informazione, no? Questo linguaggio che viene dai media da fuori, scavare dei cunicoli sotterranei, no? Dentro di sé, per avere relazioni catacombali, insomma scoprire una nuova lingua. La nuova lingua poi in realtà è una lingua antica, no? Cioè quella che parla dentro di noi e che ha il corpo come parte in causa. Quindi, come dire, il corpo nelle sue modificazioni profonde, il corpo, per dire la vita psichica, è lenta nel cambiamento, fuori la rappresentazione dei corpi e delle vite va rapidissima. Allora, il problema è di tentare di colmare questo scarto, no? Di non esserne travolti.
sui diritti, le leggi, sì, io penso, ecco, io non ho mai, dicevo, avuto molta inclinazione per, non ho mai pensato che alcuni problemi, i problemi del rapporto tra i sessi si risolvessero attraverso le leggi, ma per la mia formazione che è più, che guarda più alle relazioni, alle modificazioni profonde dei rapporti. Diciamo che con gli anni ovviamente ho cominciato ad avere un occhio, un'attenzione maggiore anche a questo. Io penso che sulla questione dell'aborto, per esempio, è stato importantissimo il fatto che c'erano dietro a quella legge, no, che poi si è discusso, legge di penalizzazione, è stata una lunga discussione, c'erano anni di discussione sulla sessualità. No, a me fa impressione il fatto che oggi si parla dell'aborto solo in termini di legge, difendere o no, cambiare la 194. No, oppure sulla maternità si parla solo della legge, si parla in termini di legge, di esperienze, quello mi fa paura, il riduzionismo, non che si facciano anche delle leggi, che le leggi modificano anche l'impianto di pensiero, il divorzio ha fatto prendere coscienza, no? Delle, ecco. Però il rischio qual è? Che il riduzionismo, cioè che chi fa un discorso sulle leggi fa solo un discorso sulle leggi, no? non parla più dell'esperienza. Non si può parlare dell'aborto senza parlare dell'antecedente, che è una gravidanza non desiderata. No, sembra che sia una questione femminile l'aborto. No, l'aborto, come dire, le donne non si mettono incinta da sole, detto brutalmente. Quindi dietro l'aborto c'è una gravidanza indesiderata, dietro la gravidanza indesiderata c'è un rapporto sessuale, un rapporto d'amore che evidentemente non ha dentro questa attenzione profonda al fatto che le donne possono stare incinte solo per un rapporto d'amore, no? Che ha conseguenze per la donna e non per l'uomo. Insomma, tutta una problematica che oggi viene molto ridotta, no? La questione legge, non legge, la modifichiamo, non la modifichiamo. Ripeto, le leggi inscrivono, no? Inscrivono simbolicamente dei processi di cambiamento, in questo senso è importante. In Spagna la legge sulla violenza maschile, eccetera, è importante, ma perché ha un capitolo iniziale molto politico, no? Che dice della violenza maschile sulle donne, eccetera. Da noi diventava solo una clausolina per cui si punisce di più, no? Si danno più pene, così poi abbiamo risolto. Non abbiamo risolto niente, no? Sappiamo bene che le ragioni che portano alla violenza maschile, queste pulsioni profonde, hanno delle radici, bisogna andare alla radice, cioè bisogna avviare dei processi formativi diversi, quindi la scuola per esempio, tutto il discorso della sessualità, la scuola per esempio non riesce ad affrontarlo, l'aggressività maschio femmine dalle relazioni, le vedi dagli asili, non è necessario, no? E quindi prendere alla radice il processo formativo, avviare dei processi culturali. E poi anche le possono servire anche le leggi, ma se non c'è questo processo profondo le leggi di per sé non servono. E sulla cura e la cultura io credo di aver risposto un po', no? Il problema non è di dire allora chi ha dedicato una vita o gran parte della sua vita ad occuparsi di altri figli, mariti, eccetera, madri e padri, allora tutto questo è da buttare, però da guardare, da rileggere, no? Con uno sguardo critico, sì, perché è vero che, come dire, è quello che colpisce è proprio anche la svalutazione di tutto questo, no? Allora, io penso che rivalutare il lavoro, rivalutare come merita il lavoro di cura, non vuol dire fissarlo per sempre, non vuol dire dire allora, siccome andiamo è così bravo, anche glielo riconosciamo questi, no? Le paghiamo pure e va così, no, io non penso che il problema sia. Cioè la rivalutazione vuol dire riconoscere, come dicevo prima, che la non autosufficienza è parte del tempo dell'umano, no? In un tempo lungo, grandissimo degli umani. Questo è un problema sociale, culturale, politico, non è una questione femminile da affidare, no? Alle donne, tantomeno delle famiglie che ormai sono in una posizione di disfacimento, come sappiamo, no? Spesso le famiglie sono una donna con un bambino, che poi ha a sua volta una madre, che poi ha a sua volta altri addestali di cui occuparsi. Riconoscere l'importanza di questo vuol dire però rilanciarla sul piano di una responsabilità collettiva, non farla ricadere, no? E fissarla di nuovo su un ruolo femminile riconosciuto, no? Che poi, appunto, quello che a me spaventa un po' è che oggi si dice che queste capacità relazionali delle donne, queste doti tradizionalmente femminili, devono spostarsi sul versante sociale, cioè che se ne ha bisogno, perché ormai anche l'induno, il modo di lavorare, di produrre, e tutto, si femminilizza tutto, e a quel punto serve che cosa? Serve questa dote storica tradizionale delle donne. Questo mi fa, ripeto, ancora più paura, perché questo estende
no? Il ruolo del materno si fa nella maternità sociale. Il tema chiave resta quello indicato molto bene da Banca, che è quello dell'individualità, come costruire dell'individualità di uomini e di donne, che non vuol dire spogliarsi di millenni di storie che abbiamo ereditato, vuol dire guardarli, cioè metterli, rileggerli con la distanza necessaria per capire, no, che vantaggi e svantaggi abbiamo avuto, quanto abbiamo perso della possibilità di avere dei rapporti semplicemente umani, decenti, perché i rapporti d'amore non sono dei rapporti così umanamente così, no, come è stato adesso la vicenda dell'amore, come l'abbiamo ereditata, ha dentro degli elementi di violenza molto forti. Allora, ripeto, l'incontro nell'amore, fare sì che si incontrino due individui, due individualità, con il peso della loro storia, ma una loro storia guardata criticamente. Questo è possibile. La politica istituzionale non riesce a farlo, no? Non riesce neanche, poi, non solo questo, poi è una meta lontana, mi pare che non riesca a caricarsi neanche dei problemi dell'oggi più evidenti. Lo si può fare a livello di gruppi e di movimenti, questo sì. Cioè ci sono, ripeto, gruppi di uomini che cominciano a interrogarsi su questo. Io ho fatto molti seminari insieme uomini e donne, e devo dire che spesso gli uomini rivelano una disponibilità introspettiva, a svegliarsi nel rapporto, in questo lavoro che si fa insieme, molto grande. Io questo già lo sapevo dai corsi degli adulti delle 150 ore, io ho insegnato per 20 anni, è stato straordinario, c'erano uomini e donne, c'erano più donne che uomini, e questo lì andava bene, perché con le donne portavano una consapevolezza e scuotevano, no? Una dominanza maschile, e devo dire che lì ho visto cambiare proprio, no? In 8-9 mesi in cui stavamo insieme, si creavano dei rapporti diversi, ed erano uomini e donne già di una certa età, che venivano da esperienze diversissime, pochi, una cultura anche di pochi anni di scuola elementare, eppure su questi temi posso assicurare che si creava immediatamente una comprensione profonda. Non so come andavano a fare più chiaro la moglie, ma intanto lì succedeva qualcosa di diverso.
Così vogliamo fare un'altra tornata di interventi brevi, così almeno.
Ma anche senza domande, anche osservamenti. Okay. Penso, perché sempre questa cosa della...
No.
Anche un'osservazione, se siamo qui insieme a ragionare insieme, si può aggiungere delle osservazioni.
Mi vengono due immagini.
Mi sembra. Ah, vai.